Ciao a tutti, siamo le ragazze della 4a B del Liceo delle Scienze Umane Galileo Galilei di Nardò, provincia di Lecce, che negli ultimi mesi hanno lavorato al progetto Mare Nostrum, racconti dal Moment, curato da The Monuments People di Lecce, l'associazione che gestisce il Neretino Museo del Mare Antico. Quella che ascolterete è la storia di Arturo, un piccolo pedalò che trasporta turisti in lungo e in largo per la baia di Santa Caterina, alla scoperta delle bellezze della costa. Il piccolo pedalò Arturo accompagna, come fa ogni giorno di estate, i turisti in un'escursione nella baia di Santa Caterina, precisamente a Punta dell'Aspide, a circa 300 metri dalla costa, e aguzzando lo sguardo nota per caso, a circa 22 metri di profondità, la presenza di una vecchia barca con cui, da lì a poco, intraprenderà una bizzarra conversazione e la guarda a pelo d'acqua da quella parte di scafo che si chiama Opera Viva.
Oh, chi è che si cela dietro a quelle sbarre, dove le alghe impigliate sembrano tendere a me la mano? Tu, è una barca come me, come mal ridotta. Io sono Arturo, e tu chi sei?
Ciao, sono quel che rimane di un vecchio barcone. Sono il relitto di Santa Caterina di Nardò. Questo nome mi è stato dato dagli archeologi. Finalmente un po' di compagnia. Iniziavo a pensare che i miei simili si fossero estinti.
A questo punto una saccente stella marina interviene nella conversazione, cercando di fornire delle informazioni che siano utili ai due interlocutori. Con aria di superiorità inizia.
Santa Caterina è sulla costa ionica, a circa 7 km dal capoluogo comunale, la città di Nardò. Il suo territorio è costituito da colline, mentre la costa è piuttosto bassa e rocciosa, tranne alcuni brevi tratti con sabbia o ciottoli. Il paesaggio, quindi, è formato da gradoni che scendono verso il mare. Ci sono anche delle bellissime grotte con pareti di roccia variopinta. Un vero spettacolo!
Casualmente passa di lì un cucciolo di orata, un pesciolino, che interrompe la stella marina, inserendosi nella conversazione.
Ho per caso sentito parlare di grotte? Una grotta che a me piace molto è quella del cavallo a Porto Selvaggio. Sì, sì, è un vero e proprio parco naturale, pieno di verde azzurro, un vero paradiso terrestre.
Il pesciolino poi prosegue per il suo cammino. E la stella marina, stizzita, lo segue per cantarne quattro. I nostri amici, invece, continuano a parlottare.
Dove eravamo rimasti? Ah, sì, agli archeologi.
Arturo, sempre più incuriosito, chiede:
ma chi sono gli archeologi?
Come? Non sai chi sono? Sono scopritori di storie che si sono svolte in un passato lontano e che hanno lasciato traccia nell'ambiente, sopra e sotto il mare.
E quindi tu sei entrato nella storia? E dimmi, come mai sei qui?
E così, con un po' di rammarico per quello che poteva essere, ma non è stato, il relitto inizia a raccontare la sua storia.
Non ricordo bene. Sono molto vecchia, sai? Probabilmente sono qui a causa di una tempesta improvvisa che mi ha sballottolato a destra e a manca, distruggendo parte dello scafo e facendomi finire definitivamente sott'acqua.
Mi è rimasta impressa solo la sensazione di quell'esperienza drammatica. Ricordo ciò che provavo in quel momento, le urla dei marinai che mi abbandonavano per salvarsi, e io mi sentivo così sola in quello spazio così grande. Ero partita da un porto del Salento nel secondo secolo avanti Cristo, circa 200 anni prima della nascita di Gesù, per intenderci. Quel che so di certo è che non ho fatto molta strada quel giorno. Devi sapere che in quel periodo, in tutta la penisola italica, c'era una grande produzione di vino. Io ho visto tanti bastimenti che solcavano queste coste, carichi di prodotti ed anfore nelle loro stive, diretti nei porti del Mediterraneo. A quel tempo non c'erano mica le autostrade di tir come oggi. Il commercio avveniva sul mare. Anche io nella mia stiva portavo con me anfore piene di vino locale e prodotti vari e sono dunque un illustre testimone di questi traffici.
Ma a te poi cos'è capitato per finire sul fondo del mare?
Ahimè, le barche affondano per tanti motivi, sai? Ad esempio, urti contro scogli o contro altre navi. Si può aprire una falla nella carena, un buco più o meno grande nella pancia, sommersa in acqua, e da lì si riempie lo scafo e non si riesce più a rimanere a galla. Ma acqua ne possiamo imbarcare anche a causa delle onde molto alte e forti venti, oppure addirittura possiamo affondare per incendi a bordo. Ma forse tu sei troppo giovane per saperlo. Nel 1982, però, i carabinieri hanno ritrovato alcune delle mie anfore nella pineta qui di fronte. Si erano nascoste così bene, ma così bene, che mai nessuno fino a quel momento le aveva viste. Neanche stessero giocando a nascondino. Erano quasi invisibili. Da quel giorno, gli esperti che si occupavano di custodire le bellezze del territorio e di chi ci abita, cioè i beni culturali, hanno effettuato una serie di sopralluoghi, quindi una sorta di caccia al tesoro, il cui premio era ovviamente e modestamente io. E da allora hanno cominciato a proteggermi. Sono stata segnalata con 4 grandi boe e tenuta d'occhio per tanto, tanto tempo dalle forze dell'ordine. Nel 1984 sono state recuperate circa 150 anfore che io portavo in stiva e successivamente è stato allestito un laboratorio per il loro restauro. Ora quel laboratorio è diventato il Museo del Mare Antico di Nardò. Comunque, non tutto il carico è stato spostato nel museo a Nardò. Parte di esso giace qui con me e, a dire il vero, qui sott'acqua costituiamo un museo all'aperto e un'attrazione per gli appassionati di archeologia marina. Ah, che storia!
E dimmi un po', portavi turisti in giro? Come faccio io?
Oh, no, mio caro. I miei scopi erano ben altri. Io ero una nave oneraria, una parola che deriva dal latino. Per fartela breve, ero un'importante nave da trasporto e mi muovevo grazie alla forza del vento che mi aiutava a gonfiare le mie vele quadre. Al contrario, le navi da guerra andavano a remi per raggiungere maggiore velocità e rapidità di manovra. Io possedevo invece una carena tondeggiante e molto capiente. Quante anfore potevo portare? Che soddisfazioni! Mi hanno costruita panciuta perché dovevo trasportare un grande carico, quindi un po' di movimento mi faceva anche bene. Comunque, a volte capitava di avere a bordo anche alcuni passeggeri che approfittavano del trasporto merci per raggiungere, cambiando nave più volte, le città di destinazione. Gli itinerari più comodi erano quelli delle numerose navi granarie che compivano tragitti diretti, come quello da Alessandria a Roma e viceversa. Queste navi avevano sufficiente spazio a bordo per imbarcare centinaia di passeggeri e nei tempi antichi era una pratica diffusa, ne hanno parlato addirittura gli autori latini nelle loro opere. Per esempio, lo racconta Petronio nel Satiricon e lo scrive lo storico Flavio Giuseppe nel 64 d.C. per un viaggio che fece su una nave insieme ad altre 600 persone circa.
E cosa trasportavi?
Principalmente anfore, come ti ho già detto. Erano circa un migliaio.
Arturo, non conoscendo il significato della parola anfora, curiosone com'è, subito chiede a Relitto cosa sia un'anfora.
Non vorrei sembrare ignorante, ma forse, se non ti dispiace, mi potresti spiegare cosa sono le anfore?
Tranquillo, non bisogna mai avere paura di chiedere, soprattutto se lo si fa con grazia. Le anfore sono dei vasi con un collo lungo e grandi orecchie sopra di esso, le anse. Sono vasi molto panciuti che possono contenere grandi quantità di vino, per esempio. Spesso, sul loro fondo, era presente una grossa punta che serviva a migliorare la presa durante lo svuotamento del loro contenuto. Fortunatamente, il piano della mia carena, il pavimento della stiva per intenderci, non era perfettamente levigato, liscio, e questo evitava alle anfore di scivolare via durante il viaggio, facendomi il solletico. Data la loro particolare forma graziata e piacevole, le anfore erano sovrapposte in più piani al mio interno. In questo modo non solo si sfruttava al massimo lo spazio nella stiva, ma si evitavano spostamenti del carico durante il trasporto. A dire il vero, frasche, ramoscelli e foglie venivano utilizzate per riempire i vuoti tra le varie anfore, rendendo il tutto più fermo. Grazie al carico, anch'io mi sentivo più stabile durante la navigazione, sia pure in presenza di mare molto agitato. Erano rari i viaggi nei quali navigavo scarica, ma proprio quelli li temevo di più. Addirittura c'erano navi che potevano stivare più di 10.000 anfore. Ricordo la mia amica simpaticona di Albenga e quella birichina Madrag de Jan, ma loro sono molto più giovani di me. Oltre al vino, si riempivano le anfore anche con olio, miele, pesce e salse. Ricordo una salsa particolare, il garum, molto apprezzata ai miei tempi. Una vera leccornia per i romani. Per i legumi e il grano si utilizzavano i tradizionali sacchi di juta.
Arrivati alla fine della loro conversazione, Arturo fa al relitto un'ultima domanda.
Qual è il tuo sogno? Vorresti essere portata via?
Assolutamente no. Questo è il posto dove ho messo le radici e dove ormai voglio rimanere per sempre. Vorrei soltanto essere più coccolata, ecco.
Il mio sogno più grande è diventare un parco archeologico subacqueo oppure un ecomuseo, come ce ne sono già tantissimi altri in Italia e all'estero. Vorrei diventare una risorsa per la comunità locale ed essere visitata dai turisti che da qui passano. Sarebbe davvero bello adottare nuove strategie per valorizzare i tesori del mare come me. Una soluzione potrebbe essere quella di sponsorizzare metodi come il turismo subacqueo, per esempio, che so, guidare sott'acqua piccoli gruppi di persone munite di bombole di ossigeno. Se non sbaglio, caro Arturo, queste associazioni si chiamano Diving Centers. Un'altra soluzione potrebbe essere quella della navigazione virtuale attraverso realtà aumentata. Insomma, con ologrammi e rendering 3D, per dirla con parole più difficili. In questo modo, questo sito sarebbe accessibile a tutti coloro che hanno il desiderio di immergersi, ma che non lo possono fare. Magari per le persone che hanno paura di andare sott'acqua o per quelle, purtroppo, che hanno delle malattie che impediscono loro di effettuare questa esperienza dal vero. Addirittura si potrebbero utilizzare dei mini sommergibili dotati di videocamera per far esplorare con un bel joystick il parco direttamente agli interessati, tenendoli allo stesso tempo in sicurezza e a debita distanza. Insomma, grazie alla tecnologia moderna, visitare un parco archeologico subacqueo come questo non sarebbe più un problema. Attraverso le più moderne telecamere si potrebbe collegare questo sito, sul fondo dove io mi trovo, al Museo del Mare Antico di Nardò. E tutto sarebbe molto più bello, non lo credi anche tu?
Così Arturo e il relitto di Santa Caterina di Nardò si salutano con la promessa di incontrarsi più spesso.